Benvenuti al Daily Digest di domenica 21 giugno.
Su microsmeta.com trovi articoli, immagini e video relativi a questo podcast. Commenta e partecipa su Telegram. Oggi parleremo di Bodiam Castle, il maniero inglese nato dall'acqua e dalla guerra. Cecilia Penga Pushkin è la vera sostanza delle stelle. La farfalla chite di Giamaica, volo fragile sull'orlo dell'estinzione. Hamilton Pool, la cattedrale d'acqua nel cuore del Texas. And Brake, il transcodificatore open source che ha democratizzato la conversione video. Mary Sherman Morgan è il propellente che conquistò lo spazio. Nemictis Scolopaceus, l'anguilla forbice degli abissi. Polimeri autoassemblanti, la promessa delle pale eoliche che si riparano da sole. Syncting, la sincronizzazione decentralizzata che rispetta la privacy. E batteriofagi personalizzati, la nuova frontiera contro i superbatteri resistenti. Iniziamo!
Bodiam Castle, il maniero inglese nato dall'acqua e dalla guerra. Bodiam Castle, nell'East Sussex, è una struttura simmetrica quadrangolare del XIV secolo interamente circondata da un profondo fossato d'acqua, dotata di imponenti torri d'angolo e di un massiccio corpo di guardia. La licenza reale è il progetto difensivo di Sir Edward Dalenrig. La costruzione del castello fu autorizzata nel 1385 da una licenza reale concessa da Riccardo II a Sir Edward Dalenrig, un cavaliere del Sussex che aveva accumulato notevoli ricchezze e prestigio combattendo nelle guerre in Francia, in particolare durante la campagna del Duca di Lancaster in Castiglia. La licenza, che formalmente permetteva di fortificare la propria dimora per difendere la regione dalle incursioni francesi, fu in realtà sfruttata da Dalingridge per erigere un castello ex novo su un sito vergine, in aperta campagna, anziché rafforzare un maniero preesistente come era prassi. La scelta del terreno fu dettata dalla presenza di un ruscello, il Roder, che venne sapientemente deviato per creare un ampio fossato artificiale, una scelta ingegneristica che trasformava il castello in una vera e propria fortezza anfibia. La pianta quadrangolare con quattro torri angolari cilindriche e una porta d'ingresso gemella, il corpo di guardia, non era solo estetica. Ogni angolo del perimetro poteva essere coperto dal tiro incrociato degli arcieri e delle balestre appostati sulle torri, eliminando i punti ciechi tipici dei castelli a pianta irregolare. Le feritoie a croce e a buco di chiave permettevano di colpire verso il basso con un'ampia visuale, mentre le caditoie al di sopra dell'ingresso garantivano la difesa verticale contro chiunque tentasse di abbattere le porte. La merlatura sommava torri e mura in un circuito continuo di camminamenti di ronda, protetti da un parapetto sporgente su beccatelli in pietra. La vera innovazione difensiva risiedeva tuttavia nel fossato, largo fino a 40 metri e profondo oltre 2. Lo stagno artificiale impediva l'avvicinamento di macchine d'assedio e scale, costringendo gli assalitori ad avventurarsi nell'acqua sotto una grandine di proiettili. L'ingresso era raggiungibile solo attraverso un ponte in legno che conduceva a un'isola ottagonale. Un barbacane avanzato dove gli ospiti venivano ispezionati prima di proseguire sul ponte successivo, un accorgimento che raddoppiava la sicurezza. Ambiente interno, funzione residenziale e il declino romantico. Nonostante l'aspetto bellicoso, Bodiam fu concepito per essere anche una confortevole residenza di campagna. Le torri angolari ospitavano ampie camere con camini e finestre rivolte verso la corte interna, illuminata da un pozzo centrale che raccoglieva l'acqua piovana. La grande sala del banchetto, posta sul lato sud, era riscaldata da un imponente camino e arredata con arazzi e mobilio di pregio, mentre la cappella privata, con le sue vetrate istoriate, testimoniava la devozione personale del cavaliere. Le cucine erano collocate in un corpo separato per ridurre il rischio d'incendio, e le dispense erano rifornite dai prodotti delle terre circostanti, coltivate da una piccola comunità di contadini che in caso di pericolo si rifugiava entro le mura del castello. Dopo la morte di Dalingridge, la proprietà passò per matrimonio alla famiglia Lunor, che mantenne il castello fino al XVI secolo, quando iniziò un inesorabile declino. Durante la guerra civile inglese, Bodiam fu parzialmente smantellato dalle truppe parlamentari per impedirne l'uso da parte dei realisti, sebbene la distruzione si limitò alla rimozione dei tetti e all'asportazione delle porte. Abbandonato per secoli, il castello divenne un pittoresco rudere avvolto dall'edera, amato dai pittori romantici e descritto da William Turner in diversi acquerelli. Alla fine del XIX secolo fu acquisito dal filantropo Lord Curzon, che ne arrestò il degrado, lo restaurò con criteri conservativi e lo donò al National Trust nel 1925, permettendo a milioni di visitatori di ammirare ancora oggi il riflesso perfetto delle sue torri nell'acqua immobile del fossato. Bodiam Castle è l'incarnazione in pietra e acqua di un sogno medievale. La fortezza imprendibile che è al tempo stesso dimora signorile è simbolo di potere proiettato sullo specchio di un lago artificiale. La sera, invece della TV, fai il pieno di curiosità tecnologiche, scientifiche e storiche con Daily Digest. Li trovi su Apple Podcast, Spotify e Amazon Music oppure scarica o ascolta il Daily intero o i singoli argomenti su microsmeta.com.
Cecilia Penga Pushkin è la vera sostanza delle stelle. L'astronoma anglo-americana Cecilia Penga Pushkin dimostrò per prima, nella sua tesi di dottorato del 1925, che le stelle sono composte quasi esclusivamente da idrogeno ed elio, sfidando le teorie dominanti e subendo un ingiusto rifiuto accademico. La spettroscopia quantitativa è l'equazione di Saa. Il percorso di Cecilia Payne verso la comprensione della composizione stellare ebbe inizio nei laboratori dell'Harvard College Observatory, dove la giovane ricercatrice applicò la recente teoria della ionizzazione sviluppata dal fisico indiano Meghnad Saha. La formula di Saha, pubblicata nel 1920, descriveva come la temperatura e la pressione di un gas influenzassero lo stato di ionizzazione degli atomi, un concetto che fino ad allora era stato ignorato nell'interpretazione degli spettri stellari. Payne comprese immediatamente il potenziale di quella equazione per decifrare i complessi spettri di assorbimento che i telescopi raccoglievano da migliaia di stelle. Invece di limitarsi ad un'analisi qualitativa, come aveva fatto la maggior parte degli astronomi precedenti, la scienziata adottò un metodo quantitativo, calcolando le abbondanze relative degli elementi basandosi sull'intensità delle linee spettrali e sulla loro dipendenza dalla temperatura degli strati superficiali stellari. Mentre i colleghi ritenevano che le stelle avessero una composizione simile a quella della crosta terrestre, dominata da ferro, silicio e ossigeno, Payne si immerse nei dati fotografici di centinaia di stelle di tipo spettrale diverso. Misurò con pazienza l'intensità delle righe del calcio, del magnesio, del silicio e soprattutto dell'idrogeno e dell'elio, quest'ultimo recentemente scoperto sulla Terra ma già individuato nello spettro solare. Il suo lavoro portò a risultati numerici inconfutabili. L'idrogeno risultava essere circa 1 milione di volte più abbondante di quanto previsto dal modello terrestre e l'elio altrettanto sovrabbondante. La quantificazione esatta richiese la calibrazione accurata delle lastre fotografiche, un compito che la Payne svolse con una meticolosità straordinaria, sviluppando personalmente i negativi e misurando le densità ottiche con un microdensitometro. La giovane ricercatrice dovette anche correggere gli effetti della temperatura stellare sulla formazione delle righe, applicando i coefficienti di Boltzmann e la distribuzione dei livelli energetici eccitati. Fu un lavoro pionieristico di astrofisica computazionale ante litteram, che richiese mesi di calcoli manuali e l'uso delle tavole di Saha per ogni elemento. La conclusione, sebbene sconvolgente, era scientificamente solida. Le atmosfere stellari, e per estensione l'intero cosmo, erano dominate da idrogeno ed elio, mentre gli elementi più pesanti erano semplici tracce. Tuttavia, l'ambiente accademico del tempo, dominato da figure come Henry Norris Russell, non era pronto ad accettare un ribaltamento così radicale del paradigma geocentrico applicato alle stelle. L'ostracismo accademico è la riabilitazione postuma. Nonostante la solidità matematica della sua tesi, Cecilia Payne si scontrò con un muro di scetticismo alimentato da pregiudizi di genere e dalla resistenza al cambiamento. Il suo relatore, Harlow Shapley, pur riconoscendo l'eccellenza del lavoro, cedette alle pressioni di Russell, il quale definì il risultato chiaramente impossibile perché contrastante con il modello di composizione terrestre universalmente accettato. Le fu imposto di aggiungere nella pubblicazione una frase che sminuiva le sue stesse conclusioni, indicando che le abbondanze calcolate di idrogeno ed elio erano probabilmente non reali e attribuibili a qualche anomalia nel modello di ionizzazione. La scienziata, allora 25enne, subì una pesante umiliazione professionale. La sua scoperta più importante venne relegata a una nota a piedi pagina della storia dell'astrofisica, mentre Russell stesso, solo 4 anni dopo, giunse indipendentemente alla medesima conclusione attraverso un metodo diverso, ricevendo pieno credito e celebrando la sua scoperta della predominanza dell'idrogeno. L'episodio evidenzia una dinamica ricorrente nella scienza dell'epoca, in cui il lavoro delle ricercatrici veniva sistematicamente delegittimato o appropriato. Payne non abbandonò la ricerca, ma si dedicò ad altri filoni come le stelle variabili e la struttura della Via Lattea, collaborando con il marito Sergei Gaposchkin e formando generazioni di astronomi. Il riconoscimento pieno arrivò solo decenni dopo, quando la spettroscopia quantitativa confermò in modo definitivo le sue abbondanze. Oggi la tesi di Payne è considerata da molti la più brillante mai scritta in astronomia, e la sua figura è divenuta simbolo della lotta contro le discriminazioni nel mondo scientifico. L'eredità della sua analisi quantitativa ha posto le basi per la moderna astrofisica, dalla nucleosintesi stellare alla comprensione dell'evoluzione chimica dell'universo, dimostrando che, contrariamente a quanto si credeva, il cosmo è composto per il 98% di idrogeno ed elio, è che noi, fatti di elementi pesanti, siamo letteralmente polvere di stelle. La coraggiosa ricerca di Cecilia Payne-Gaposchkin ha squarciato il velo sull'effettiva semplicità elementare delle stelle, ricordandoci che la verità scientifica non conosce genere ma richiede tenacia.
Partecipa alla nostra community su Telegram lasciando un commento. La farfalla chite di Giamaica, volo fragile sull'orlo dell'estinzione. La Protographium marcellinus, farfalla chite endemica della Giamaica, sopravvive esclusivamente nelle foreste calcaree dove i bruchi si nutrono di foglie di Black Lancewood, un albero minacciato dal taglio illegale per carbone e mobili. Biologia specializzata e dipendenza dalla pianta ospite. La Protographium marcellinus appartiene alla famiglia Papilionidae, la stessa delle maestose farfalle coda di rondine, ed è caratterizzata da ali nere attraversate da bande bianco-verdastre e da una coda allungata sulle ali posteriori, da cui il nome comune, chite, aquilone. L'adulto, dal volo rapido e potente, si nutre del nettare di fiori tropicali e svolge un ruolo modesto ma reale nell'impollinazione incrociata di alcune piante arbustive autoctone. L'elemento critico del suo ciclo vitale risiede nella fase larvale. Le femmine depongono le uova esclusivamente sulla pagina inferiore delle giovani foglie di Black Lancewood, il cui nome scientifico è Oxandra lanceolata, un albero sempreverde della famiglia Annonacea che cresce sulle colline calcaree umide della Giamaica centrale e occidentale. I bruchi, di colore verde mimetico con macchie oculari nere e arancioni per dissuadere i predatori, possiedono un apparato digerente altamente specializzato capace di metabolizzare i composti alcaloidi difensivi prodotti dalla pianta, tossici per la maggior parte degli insetti fitofagi. Questa coevoluzione ha reso la farfalla completamente dipendente dalla Lancewood. Senza questa pianta, la popolazione non può completare il ciclo riproduttivo. Purtroppo, il legno di Oxandra lanceolata è estremamente duro e resistente, molto apprezzato per la produzione di carbone vegetale di alta qualità e per la fabbricazione di mobili artigianali, il che ha spinto un disboscamento illegale e insostenibile che sta frammentando l'habitat in piccoli lembi isolati. Minacce antropiche e strategie di conservazione urgente. Oltre al taglio diretto, l'agricoltura di sussistenza e l'espansione disordinata delle cave di calcare stanno erodendo le pendici boscose dove la Lancewood prospera. Il microclima delle radure è alterato, e la rigenerazione naturale dell'albero è compromessa dal pascolo di capre e bestiame che brucano le plantule. I cambiamenti climatici aggiungono stress idrico e favoriscono l'insorgenza di fitopatologie fungine che indeboliscono ulteriormente gli alberi sopravvissuti. La farfalla, avvistata con sempre minor frequenza, è classificata come in pericolo critico dall'Unione Internazionale per la Conservazione della Natura, con una popolazione totale stimata in poche centinaia di individui adulti distribuiti in meno di 10 località confermate. Programmi di conservazione condotti dall'Università delle Indie Occidentali e da ONG locali stanno tentando di istituire vivai comunitari di Lancewood, incoraggiando gli agricoltori a piantare l'albero come recinzione viva o come fonte sostenibile di legname certificato. Parallelamente, sono state avviate campagne di educazione ambientale per spiegare il legame inscindibile tra la farfalla e l'albero, puntando a trasformare la percezione della Lancewood da semplice risorsa da saccheggiare a simbolo identitario di un patrimonio naturale unico. La speranza è che la creazione di una riserva naturale gestita congiuntamente dallo Stato e dalle comunità locali possa garantire un corridoio ecologico sufficiente a mantenere una popolazione vitale di farfalle, interrompendo la spirale che rischia di far scomparire per sempre questo elegante gioiello alato dalle foreste giamaicane. La farfalla chite di Giamaica ci ricorda che la scomparsa di una singola pianta può trascinare nell'oblio un'intera specie, in un silenzioso effetto domino che solo un intervento umano consapevole può fermare. Digital World's Daily Digest, informazione pura per menti brillanti. 3.000 articoli e 60 episodi del podcast su microsmeta.com. Prossimo contenuto.
Hamilton Pool, la cattedrale d'acqua nel cuore del Texas. La Hamilton Pool Nature Reserve, in Texas, è un grotto carsico collassato migliaia di anni fa per l'erosione di un fiume sotterraneo, dando vita a un lago verde smeraldo protetto da una volta di calcare da cui precipita una cascata di 15 metri. La genesi carsica è il crollo della volta. L'altopiano di Edwards, su cui sorge la riserva, è costituito da spessi strati di calcare formatisi durante il Cretaceo, oltre 100 milioni di anni fa, quando l'intera regione era sommersa da un mare poco profondo brulicante di organismi marini i cui gusci e scheletri, depositandosi sul fondo, hanno generato la roccia sedimentaria. Nel corso dei millenni successivi, l'acqua piovana, leggermente acidificata dall'anidride carbonica atmosferica, iniziò a infiltrarsi nelle fratture del calcare, sciogliendo lentamente il carbonato di calcio e scolpendo una complessa rete di condotti sotterranei. L'Hamilton Creek, un modesto corso d'acqua superficiale, venne catturato da questa rete e deviato interamente nel sottosuolo, trasformandosi in un fiume sotterraneo che erodeva il calcare dal basso verso l'alto. L'azione combinata della dissoluzione chimica e dell'erosione meccanica scavò una vasta cavità, il cui tetto, assottigliandosi progressivamente, non fu più in grado di sostenere il peso degli strati soprastanti. Il collasso catastrofico avvenne probabilmente in più fasi tra i 10.000 e i 15.000 anni fa, durante l'ultima glaciazione, quando il livello di base del fiume si abbassò a causa delle variazioni climatiche, accelerando l'erosione verticale. L'evento produsse un'enorme dolina a forma di anfiteatro, con pareti verticali alte circa 20 metri e una volta residua sbalzo che ancora oggi protegge parte della pozza dalla luce diretta del sole. Il crollo liberò il fiume, che ora precipita dalla sommità della volta formando una cascata perenne di 15 metri, mentre il bacino sottostante si riempì d'acqua, creando un lago dalle dimensioni quasi perfettamente circolari. La stabilità attuale della struttura è garantita dalla durezza degli strati calcarei superiori, rinforzati da depositi di travertino che si sono formati in corrispondenza della cascata per precipitazione chimica del carbonato disciolto. Un microclima unico è la biodiversità della riserva. La geometria semicollassata del grotto genera un microclima straordinariamente stabile, con temperature che raramente superano i 25 gradi centigradi anche nei torridi pomeriggi estivi texani, e un'umidità costantemente elevata a causa degli spruzzi della cascata. Questo ambiente ha favorito lo sviluppo di comunità vegetali atipiche per la regione, tra cui spicca una rigogliosa colonia di felci dei generi Adiantum e Telipteris che tappezzano le pareti stillicidiose, insieme a muschi ed epatiche che ricoprono i blocchi calcarei crollati. L'acqua del lago, di un intenso colore verde smeraldo, deve la sua tonalità alla dispersione della luce da parte di particelle finissime di calcare in sospensione e alla presenza di alghe unicellulari, mentre la limpidezza è garantita dal continuo ricambio operato dal torrente e dall'assenza di tributari fangosi. La fauna comprende diverse specie di tartarughe endemiche, pesci come il gambusia e il piccolo persico sole, è una ricca avifauna che include aironi guardabuoi, martin pescatori e rondini che nidificano nelle nicchie della falesia. La riserva è sottoposta a severe restrizioni di accesso per prevenire l'erosione antropica. I visitatori devono prenotare con largo anticipo e i sentieri che scendono al lago sono rigorosamente delimitati. La fragilità dell'equilibrio idrogeologico è dimostrata dal fatto che variazioni anche modeste nella portata del torrente, causate da siccità prolungate o dall'estrazione di acque sotterranee per uso agricolo, potrebbero innescare un nuovo dissesto della volta, mettendo a rischio l'esistenza stessa di questo gioiello naturalistico. Hamilton Pool rappresenta un frammento di tempo geologico ancora vivo, in cui l'acqua continua a scolpire la pietra sotto gli occhi incantati di chi ha la fortuna di ammirarlo.
Se ti interessano solo alcuni degli argomenti di Digital Worlds, puoi cercare istantaneamente tra mille monografie audio o scorrere i singoli articoli, immagini e video su microsmeta.com.
NBrake, il transcodificatore open source che ha democratizzato la conversione video. NBrake è un transcodificatore video open source e multipiattaforma capace di convertire file video da quasi qualsiasi formato originario a codec moderni e ottimizzati come H.265 OAV1, offrendo un controllo granulare sui parametri di compressione. Dalla necessità del ripping DVD alla flessibilità multiformato. Le origini di NBrake risalgono al 2003, quando il programmatore Eric Petit, noto con lo pseudonimo Teeter, sviluppò un'interfaccia per BOS che sfruttava la libreria libvdvdvd per aggirare i sistemi di protezione CSS dei DVD commerciali e le librerie FFmpeg, per la decodifica e la ricodifica del flusso MPEG-2. L'obiettivo primario era consentire agli utenti di estrarre un film da un disco ottico e convertirlo in un formato compresso compatibile con i nascenti lettori portatili, come l'iPod Video di Apple, che supportava esclusivamente il codec H.264 in un contenitore MP4. Il nome stesso del software deriva dalla metafora del freno a mano applicato alla potenza bruta dei dati video originali, da domare e rendere gestibili senza perdere la qualità percepita. Nel corso degli anni, il progetto è passato attraverso diverse riscritture, la più importante delle quali è avvenuta nel 2011 con il passaggio a un'architettura a pipeline modulare che separa nettamente la fase di decodifica, l'applicazione dei filtri, la scalatura e la codifica, permettendo di combinare in modo flessibile decodificatori hardware, filtri software e codificatori accelerati via GPU. NBrake oggi supporta in ingresso qualsiasi formato per il quale esista un demuxer in FFmpeg, inclusi MKV, WebM, AVI, TS, nonché flussi di rete e acquisizioni live, e può generare file in MP4, MKV e WebM con codec video H.264, H.265, AV1, VP9 e MPEG 2, e codec audio ACI, MP3, Opus, FLAC, acquistare 3. La gestione dei sottotitoli è altrettanto avanzata, con la possibilità di incorporare tracce soft, masterizzarle a video o estrarle come file separati, incluse le complesse bitmap dei DVD. La popolarità del programma tra gli appassionati di home theater e gli archivisti digitali è cresciuta parallelamente all'esplosione delle librerie multimediali domestiche, poiché NBRAC consente di standardizzare l'intera collezione di film e serie TV in un formato uniforme, con parametri di qualità personalizzabili e profili predefiniti per centinaia di dispositivi. Codec di nuova generazione e controllo avanzato della compressione. Con l'introduzione del codec AV1 e della codifica H.265 a 10 bit, NBRAC ha consolidato il suo ruolo di strumento di riferimento per chi cerca il miglior rapporto tra qualità e dimensione del file. L'interfaccia utente, pur mantenendo una semplicità apparente con i preset Rapid, HQ e Super HQ, nasconde un pannello di regolazione fine che consente di intervenire su parametri come il rate factor costante, la profondità di colore, la struttura dei gruppi di immagini e il numero di fotogrammi di riferimento. La modalità di encoding a due passi, utile per il bitrate costante, è affiancata dalla più efficiente modalità a qualità costante, che sfrutta algoritmi psicovisivi per allocare i bit in modo adattivo. I filtri di deinterlacciamento e detelecine, ereditati dalle prime versioni, sono stati affiancati da potenti filtri di riduzione del rumore, NL-MINS, HQDN3D, e di ritaglio automatico dei bordi neri, essenziali per restaurare vecchi master analogici. La transcodifica accelerata via hardware, disponibile per GPU Intel QSV, NVIDIA NVENC e AMD VCE, ha ridotto i tempi di elaborazione di un ordine di grandezza, pur richiedendo una calibrazione attenta per evitare artefatti da compressione eccessivamente aggressiva. NBRAC rimane interamente gratuito e privo di pubblicità. Finanziato esclusivamente da donazioni e sviluppato da una comunità internazionale di volontari che ne curano il codice sorgente sotto licenza GPL V2, garantendo che il controllo sulle proprie librerie multimediali rimanga nelle mani degli utenti e non delle piattaforme di streaming. NBRAC è molto più di un convertitore. È un ponte tra l'epoca dei supporti fisici e l'era digitale, capace di preservare il nostro patrimonio visivo con uno strumento libero e instancabile.
Se ti interessano solo alcuni degli argomenti di Digital Worlds, puoi cercare istantaneamente tra mille monografie audio o scorrere i singoli articoli, immagini e video su microsmeta.com. Mary Sherman Morgan è il propellente che conquistò lo spazio. La chimica statunitense Mary Sherman Morgan sviluppò l'idine, un propellente liquido ad alta densità energetica che nel 1957 permise il successo del lanciatore Jupiter C e il lancio del primo satellite americano Explorer 1. La crisi del Redstone è la necessità di un nuovo propellente. Il progetto del missile Redstone, ereditato dall'arsenale di Huntsville dal team di Wernher von Braun, si basava su un motore a propellente liquido che utilizzava alcol etilico come combustibile e ossigeno liquido come ossidante. Sebbene affidabile, quella combinazione non offriva l'energia specifica necessaria per spingere un satellite oltre l'atmosfera, specialmente dopo il trauma dello Sputnik sovietico lanciato nell'ottobre 1957. L'umiliazione nazionale impose di accelerare il programma Explorer, ma i calcoli dimostravano che il Redstone avrebbe richiesto un propellente con un impulso specifico sensibilmente superiore, in grado di fornire la spinta extra senza aumentare eccessivamente il volume dei serbatoi. I contratti con le grandi aziende chimiche non avevano prodotto soluzioni pronte, e i laboratori militari brancolavano tra miscele sperimentali instabili e pericolose. In questo contesto disperato, la North American Aviation incaricò una piccola squadra di chimici, tra cui Mary Sherman Morgan, di trovare un combustibile che potesse sostituire l'alcol nel serbatoio del Redstone senza richiedere ridisegni sostanziali del motore. Morgan, madre di 4 figli, era l'unica donna del gruppo e non possedeva una laurea in chimica, avendo interrotto gli studi per mancanza di fondi. Tuttavia aveva accumulato una vasta esperienza pratica nella formulazione di esplosivi e propellenti solidi durante la Seconda Guerra Mondiale. La sfida era formidabile. Il nuovo composto doveva rimanere liquido a temperature criogeniche, avere un'elevata densità energetica per litro, essere sufficientemente stabile da non detonare spontaneamente e miscelarsi uniformemente con l'ossigeno liquido nella camera di combustione. Dopo settimane di calcoli stechiometrici e test su piccola scala, la chimica identificò una classe di composti azotati idrazinici che potevano essere sintetizzati con relativa facilità e mostravano un calore di combustione superiore all'alcol. La sintesi dell'idine è il volo di Explorer 1. La soluzione definitiva ideata da Morgan fu una miscela di dimetilidrazina asimmetrica e dietilentriamina, una combinazione che presentava un rapporto carbonio-azoto-idrogeno ottimizzato per massimizzare la spinta riducendo il peso molecolare medio dei gas di scarico. L'idine, come venne battezzato il prodotto, raggiungeva un impulso specifico di circa 235 secondi al livello del mare, contro i 210 secondi dell'alcol, un incremento sufficiente per portare il satellite Explorer 1 nell'orbita desiderata senza modifiche strutturali al razzo. La chimica supervisionò personalmente la produzione dei primi lotti presso lo stabilimento di Downey, affrontando rischi elevatissimi a causa della tossicità acuta e della cancerogenicità dei vapori di idrazina, per i quali le protezioni dell'epoca erano minime. Il propellente venne caricato nel missile Jupiter C nella notte del 31 gennaio 1958. Dopo un frenetico controllo qualità che vide Morgan e i suoi assistenti lottare contro infiltrazioni di umidità e variazioni termiche che potevano alterare le proporzioni della miscela. Il lancio fu un successo trionfale, e l'America poté finalmente esultare per l'ingresso nell'era spaziale. Nonostante il contributo cruciale, il nome di Mary Sherman Morgan rimase sconosciuto per decenni, sepolto nei documenti tecnici e nella segretezza militare. Il merito pubblico venne attribuito interamente a von Braun e ai suoi ingegneri tedeschi. Solo alla fine della sua vita, grazie all'opera del figlio George Morgan, la storia dell'idine e della sua creatrice emerse dall'ombra, rivelando come una scienziata senza titoli accademici, armata di una conoscenza empirica profonda e di un intuito formidabile, avesse di fatto salvato il programma spaziale statunitense dal fallimento iniziale. La vicenda di Mary Sherman Morgan ci ricorda che l'innovazione spesso germoglia nei laboratori polverosi, lontano dai riflettori, grazie alla competenza silenziosa di chi trasforma la chimica in storia. Digital World's Daily Digest, la tua dose quotidiana di futuro. 4.000 articoli e 150 episodi del podcast su microsmeta.com. Prossimo contenuto.
Nemictis scolopaceus, l'anguilla forbice degli abissi. Il Nemictis scolopaceus, noto come Snipe Eel, è un pesce abissale dal corpo estremamente sottile e mascelle ricurve e divergenti, adattate ad intrappolare i crostacei pelagici con minuscoli denti abrasivi. Strategia alimentare unica nell'oscurità mesopelagica. A profondità comprese tra i 300 e i 2000 metri, dove la luce solare è solo un ricordo e la pressione schiacciante, il Nemictis scolopaceus si muove con una lentezza ipnotica, sfruttando il suo corpo nastriforme per non essere rilevato dai predatori e per avvicinarsi alle prede senza creare turbolenze. Le due mascelle, sottili come aghi e incurvate all'infuori, non sono capaci di serrarsi completamente. Al contrario, divergono in modo permanente, con le estremità distanti anche decine di millimetri. Questa bizzarra conformazione ha a lungo lasciato perplessi gli ittiologi, finché non si è compreso che l'anguilla non morde né mastica. Utilizza le branche mandibolari come una sorta di rete a pettine. I piccoli denti uncinati che tappezzano l'interno delle mascelle sono inclinati all'indietro. È quando la preda, tipicamente un crostaceo planctonico come un copepode o un anfipode, urta contro la superficie interna delle fauci, rimane impigliata tra i dentelli abrasivi. L'anguilla ritrae quindi la preda con un movimento di suzione aiutato dalla rapida espansione della cavità orale, ingoiandola intera. Questo meccanismo è altamente specializzato per catturare organismi dal corpo morbido e dalle lunghe appendici filamentose, proprio quelle che si incastrano più facilmente tra i denti. La dieta, studiata attraverso l'esame dei contenuti stomacali di esemplari rari, ha confermato la presenza quasi esclusiva di resti di crostacei pelagici, con occasionali larve di pesci e piccoli cefalopodi. L'assenza di una masticazione riduce il dispendio energetico, cruciale in un ambiente dove il cibo scarseggia e ogni caloria deve essere sfruttata al massimo. L'intestino del Nemictis è estremamente allungato per massimizzare l'assorbimento dei nutrienti da prede di piccola taglia, ma ingerite in grande quantità. Il nuoto anguilliforme, caratterizzato da ondulazioni che percorrono tutto il corpo, gli consente un movimento retrogrado rapido quando deve disimpegnarsi dopo un attacco, una manovra fondamentale per evitare di diventare preda a sua volta. Adattamamenti estremi per la vita batipelagica. Oltre alle mascelle, il Nemictis scolopaceus presenta una serie di adattamenti fisiologici estremi che lo rendono un vero fossile vivente dell'evoluzione abissale. La vescica natatoria è ridotta o assente, coerentemente con uno stile di vita che non prevede variazioni rapide di quota e con la necessità di evitare il collasso sotto pressione. La muscolatura è traslucida, povera di mioglobina, e la densità corporea è prossima a quella dell'acqua marina, cosicché l'anguilla può rimanere sospesa senza sforzo nella colonna d'acqua, in attesa che la corrente le porti le prede. Gli occhi sono grandi e sviluppati, in grado di captare la minima bioluminescenza, ma la specie non possiede fotofori propri. La linea laterale, formata da una serie di neuromasti estremamente sensibili, rileva le vibrazioni a bassa frequenza prodotte dal movimento dei crostacei, permettendo un'aggressione di precisione anche nel buio totale. La riproduzione rimane in gran parte un mistero, ma si ritiene che le larve, chiamate leptocefali, subiscano una metamorfosi analoga a quella delle anguille comuni, con un corpo trasparente a forma di foglia che deriva verso le acque superficiali per nutrirsi di particolato organico, per poi ridiscendere negli abissi una volta raggiunta la forma adulta. Il tasso di crescita è lentissimo, compatibile con un metabolismo basale ridotto, e la longevità potrebbe superare i 20 anni, un record per un pesce di queste dimensioni. La distribuzione geografica è globale, ma la densità di popolazione è bassissima, e ogni incontro con un esemplare vivo durante le spedizioni oceanografiche rappresenta un evento eccezionale, che fornisce dati preziosi su un ecosistema che resta tra i meno conosciuti del pianeta. Il Nemictis scolopaceus incarna l'ingegnosità dell'evoluzione nel forgiare soluzioni anatomiche paradossali per sopravvivere in un mondo ostile e silenzioso.
Il sapere è un tesoro che nessuno può rubarti. Aggiungiamo un'altra moneta d'oro su microsmeta.com. Polimeri autoassemblanti, la promessa delle pale eoliche che si riparano da sole. Compositi plastici contenenti microcapsule di agente polimerizzante si rompono in presenza di cricche strutturali, sigillando la lesione meccanica e promettendo di rivoluzionare la manutenzione delle pale eoliche. Il problema delle microfratture nei compositi eolici. Le pale delle turbine eoliche moderne, che possono superare gli 80 metri di lunghezza, sono realizzate in materiali compositi a matrice polimerica rinforzata con fibre di vetro o di carbonio. Durante il funzionamento, l'esposizione costante a carichi ciclici causati da raffiche di vento, variazioni di temperatura e vibrazioni meccaniche induce la formazione di microcricche all'interno della matrice epossidica. Queste fessurazioni, inizialmente invisibili a occhio nudo, si propagano lentamente lungo l'interfaccia tra fibra e resina, riducendo progressivamente la rigidità strutturale e la resistenza a fatica della pala. La manutenzione attuale prevede ispezioni periodiche con droni dotati di telecamere termiche e, nei casi più gravi, l'intervento di squadre di scalatori specializzati che eseguono riparazioni manuali iniettando resina epossidica nelle fessure. Un'operazione costosa, pericolosa e spesso tardiva. Le perdite economiche legate ai tempi di fermo macchina e alla degradazione accelerata delle pale rappresentano una delle principali voci di costo per i gestori di parchi eolici, specialmente in impianti offshore dove l'accesso è ancora più complesso. L'idea di dotare il materiale stesso della capacità di autoripararsi, imitando i processi biologici di cicatrizzazione, ha spinto la ricerca sui polimeri autoassemblanti, materiali in grado di reagire al danno in modo autonomo e senza intervento esterno. Meccanismo di rilascio e polimerizzazione in situ. La tecnologia più promettente si basa sull'incorporazione di microcapsule sferiche, con un diametro compreso tra 50 e 200 micrometri, disperse uniformemente nella resina durante la fase di fabbricazione del composito. All'interno di ogni capsula, costituita da un guscio polimerico sottile e fragile, è contenuto un monomero liquido reattivo, mentre il catalizzatore necessario per la polimerizzazione viene disperso in fase solida nella matrice circostante, mantenuto inerte fino al momento della rottura. Quando una cricca si propaga e interseca una o più capsule, il guscio si frattura, liberando il monomero che, per capillarità, riempie il volume della lesione. Entrando in contatto con il catalizzatore, il monomero polimerizza in pochi minuti, formando un ponte solido che salda le due superfici della fessura e arresta l'avanzamento del danno. Test di laboratorio su provini in composito epossidico caricati con il 10% in volume di microcapsule hanno mostrato un recupero della resistenza a flessione fino al 80% rispetto al materiale vergine, con un allungamento della vita a fatica di oltre 3 volte. La sfida ingegneristica principale risiede nella compatibilità tra la capsula e la resina ospite. Le capsule non devono indebolire la matrice intatta e devono sopravvivere ai processi di polimerizzazione ad alta temperatura durante la fabbricazione della pala, rilasciando il loro contenuto solo al momento opportuno. Recenti sviluppi hanno introdotto capsule a doppio strato o a rilascio termico attivabile, che permettono di controllare la cinetica di riparazione e di estendere il range di temperature operative a quelle estreme dei siti eolici artici. I polimeri autoassemblanti potrebbero trasformare le pale eoliche da componenti soggette a usura irreversibile a strutture resilienti, riducendo drasticamente costi e impatto ambientale della manutenzione. Richiedi a microsmeta@gmail.com una password per partecipare con i tuoi commenti alle discussioni su microsmeta.com.
Syncting, la sincronizzazione decentralizzata che rispetta la privacy. SyncThing è un client open source per la sincronizzazione continua e decentralizzata dei file tra dispositivi diversi, operante tramite un protocollo crittografato peer-to-peer senza passare attraverso server cloud centralizzati. Architettura peer-to-peer e modello di fiducia distribuito. SyncThing abbandona radicalmente il paradigma client-server adottato da servizi come Dropbox o Google Drive. Invece di caricare i file su un server remoto che funge da autorità centrale, ogni nodo che esegue il programma genera una coppia di chiavi crittografiche a curva ellittica e comunica direttamente con gli altri nodi attraverso connessioni TCP crittografate con TLS 1.3. Il Discovery Server globale, gestito da volontari e replicabile privatamente, si limita a mettere in contatto i dispositivi che condividono lo stesso identificativo di cartella, senza mai vedere i dati trasferiti. Una volta stabilito il canale diretto, i blocchi di file vengono scambiati utilizzando un meccanismo simile a BitTorrent. Ogni file è suddiviso in chunk di dimensione variabile, e l'hash SHA-256 di ciascun chunk viene confrontato per determinare le differenze, inviando solo le porzioni modificate. Il risultato è una sincronizzazione incrementale estremamente efficiente, capace di gestire modifiche parziali a file di grandi dimensioni senza ritrasmettere l'intero contenuto. La gestione dei conflitti è automatica. In caso di scritture concorrenti sullo stesso file da parte di due nodi diversi, SyncThing rinomina il file più vecchio aggiungendo un suffisso temporale, preservando entrambe le versioni e lasciando all'utente la decisione finale. L'assenza di un server centrale elimina il rischio di violazioni massive di dati, poiché anche compromettendo un singolo nodo l'attaccante non può accedere ai file degli altri partecipanti senza le rispettive chiavi. La banda passante e la frequenza di scansione delle cartelle sono completamente configurabili, e il programma è in grado di adattarsi dinamicamente alle condizioni di rete, sospendendo i trasferimenti su connessioni a consumo o rallentando durante le ore di punta. Sicurezza, estendibilità e scenari d'uso avanzati. Ogni dispositivo viene identificato da un'impronta digitale crittografica univoca, che l'utente deve scambiare manualmente con gli altri nodi autorizzati, eliminando la possibilità di attacchi man in the middle automatizzati. Le cartelle condivise possono essere configurate in modalità solo invio, solo ricezione o invio e ricezione. E la versione a riga di comando si integra perfettamente in ambienti server senza interfaccia grafica, rendendo SyncThing ideale per backup distribuiti tra macchine virtuali, NAS domestici e istanze cloud self-hosted. Grazie alla sua natura aperta, il software è stato esteso con wrapper come SyncThing Fork per Android, che rispettano le limitazioni di accesso al file system imposte dal sistema operativo mobile. L'impiego tipico spazia dalla sincronizzazione della cartella documenti tra laptop e desktop, al mantenimento di una libreria di ebook aggiornata su tutti i dispositivi, fino all'archiviazione sicura e privata delle foto scattate con lo smartphone, senza dover concedere a terzi l'accesso ai propri ricordi personali. Le performance in reti locali sono paragonabili a una copia diretta via SMB, mentre su internet la latenza resta l'unico limite, mitigabile con la configurazione di relay server opzionali che fungono da tramite quando i peer sono dietro NAT restrittivo. Il progetto, sostenuto da una comunità attiva e da finanziamenti crowdfunded, incarna un modello di sviluppo software etico, in cui la funzionalità non viene mai sacrificata in cambio della monetizzazione dei dati degli utenti. Con SyncThing, i propri file smettono di essere merce di scambio e tornano sotto il controllo esclusivo di chi li ha creati, viaggiando su reti crittografate e fidate.
Sei carico per la prossima parte della nostra scaletta? Eccola qui su microsmeta.com.
Batteriofagi personalizzati, la nuova frontiera contro i superbatteri resistenti. Le terapie basate su consorzi di batteriofagi personalizzati isolano e formulano rapidamente cocktail di virus specifici per distruggere ceppi batterici resistenti a tutti gli antibiotici tradizionali, offrendo una speranza dove la farmacopea classica fallisce. Dall'era preantibiotica alla crisi della resistenza antimicrobica. La terapia fagica non è una scoperta recente. Subito dopo l'identificazione dei batteriofagi da parte di Frederick Twerk e Felix Derelle negli anni 10 del Novecento, i primi tentativi di utilizzare virus batterici per curare infezioni umane risalgono agli anni 20, con risultati promettenti ma scarsamente standardizzati. L'avvento degli antibiotici a largo spettro negli anni 40 oscurò rapidamente questa linea di ricerca in Occidente, mentre nell'Unione Sovietica, in particolare presso l'Istituto Eliava di Tbilisi in Georgia, la terapia fagica continuò a essere sviluppata e somministrata regolarmente, accumulando decenni di dati clinici. Oggi, con l'emergenza di ceppi batterici panresistenti come Staphylococcus aureus MRSA, Pseudomonas aeruginosa multiresistente e Klebsiella pneumoniae produttrice di carbapenemasi, la fagoterapia è tornata prepotentemente all'attenzione della comunità scientifica internazionale, A differenza degli antibiotici, che agiscono su bersagli metabolici conservati tra molte specie batteriche e sono quindi vulnerabili a meccanismi di resistenza trasferibili orizzontalmente, i batteriofagi sono estremamente specifici, spesso in grado di infettare solo un singolo ceppo batterico. Questa specificità, che per decenni è stata considerata un limite, diventa oggi il punto di forza. Un cocktail fagico personalizzato può eliminare selettivamente il patogeno senza danneggiare il microbiota commensale, riducendo il rischio di infezioni secondarie e il diffondersi di ulteriori resistenze. Protocolli di isolamento rapido e formulazione su misura. La procedura all'avanguardia, sperimentata in centri come il Center for Innovative Phage Applications and Therapeutics di San Diego, prevede il prelievo del ceppo batterico dal paziente mediante coltura microbiologica e la sua caratterizzazione genomica completa per identificare i determinanti di resistenza. Parallelamente, un campione ambientale ricco di virus, spesso prelevato da acque reflue o da liquami ospedalieri, viene filtrato e messo in contatto con il batterio target in piastre di arricchimento. In circa 24-48 ore, i fagi capaci di lisare il ceppo vengono isolati, purificati e sequenziati per escludere geni indesiderati come tossine o fattori di virulenza. Il cocktail terapeutico finale è generalmente composto da 3 a 6 fagi diversi, attaccanti recettori batterici distinti, in modo da ridurre la probabilità che il batterio sviluppi resistenza a tutti contemporaneamente. La somministrazione avviene per via endovenosa, inalatoria o topica a seconda del sito di infezione, spesso in combinazione con antibiotici di ultima linea, con i quali i fagi possono mostrare sinergia. I risultati preliminari su pazienti con infezioni ossee croniche, fibrosi cistica e ustioni infette hanno mostrato tassi di successo superiori al 70% in casi altrimenti senza speranza. Le sfide regolatorie restano significative, poiché ogni cocktail è un farmaco unico, non riproducibile in serie, e richiede la definizione di nuovi quadri normativi flessibili che bilancino sicurezza e rapidità di accesso. Nonostante ciò, l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha inserito i batteriofagi tra le tecnologie prioritarie per fronteggiare la pandemia silenziosa dell'antibiotico resistenza. La fagoterapia personalizzata ci riporta a un'idea antica resa nuova dalla genomica. Combattere il fuoco con il fuoco biologico, virus contro batteri, in una danza evolutiva che possiamo orchestrare per salvare vite.
Per oggi abbiamo terminato. Grazie per l'ascolto. Su microsmeta.com trovate articoli, immagini e video. Seguiteci sui socials. A domani!